Ma del discorso Juventus, partendo da numeri e non solo, vogliamo parlare con un ospite che ringrazio e vado a salutare. Parliamo di Enrico Turcato, di Opta, responsabile di Opta Italia. Ciao Enrico.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
E soprattutto grazie a te. Allora, ieri la Juventus, insomma, mancava un punto, poi il pareggio, concomitante pareggio della Roma, ha certificato la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Ora per la stagione manca ancora la finale di Coppa Italia per, diciamo così, per tracciare un bilancio definitivo. Però, molto banalmente, Enrico, partendo dai numeri che voi tirate fuori, che producete, te la faccio banale, perché la Juventus non sta lottando per lo scudetto insieme a Inter e Milan?
Per tanti fattori, ovviamente, però diciamo che secondo me bisogna fare un'analisi completa e dettagliata tenendo conto di tutto. La Juventus di fatto ha un ritmo di marcia da novembre in poi alto, di alto livello. Ha tenuto lo stesso ritmo del Milan, che è primo. Togliendo le prime quattro giornate sarebbe prima in classifica. Nel girone di ritorno è la squadra insieme al Milan che ha fatto più punti. Significa che la Juventus da un certo punto in poi ha cambiato passo, magari palesando i continui problemi a livello di gioco che tutti conosciamo, però di fatto a livello di risultati ha ottenuto dei risultati importanti. Quindi nella stagione della Juventus pesa quell'inizio terribile, dovuto inevitabilmente anche al contraccolpo dell'addio di Ronaldo, perché non considerare il fatto che Ronaldo abbia salutato tutti a fine agosto in quel modo lì, insomma, secondo me l'ambiente è stato un po' scosso da quella partenza, anche perché il suo sostituto Moise Kean, con tutto rispetto, insomma, non garantiva, insomma, le stesse cifre di Ronaldo. La Juventus poi nel tempo ha provato a registrarsi e va anche detto che però al tempo stesso ha sempre avuto problemi di organico. È rimasta a lungo senza Federico Chiesa, lo sappiamo, si è fatto male McKennie, a turno si sono fatti male Danilo, Bonucci, Locatelli, e la Juventus ha avuto sempre problemi di infortuni. Secondo me, unendo tutti questi fattori, riusciamo a capire perché la Juventus ad oggi non è in corsa per lo scudetto. C'è da dire che poi nell'ultimo grande scontro con l'Inter, che era quello, insomma, che forse avrebbe potuto rimettere in corsa la Juve per il titolo, è stata una partita in cui a livello di episodi è girata proprio male alla Juve, e in quel caso lì diciamo che si sono spente tutte le speranze di rimonta. Però insomma la stagione della Juventus rispetto all'anno scorso, soprattutto a livello di numeri, su un'analisi numeri freddi, dice che la Juventus è cresciuta a livello di risultati, mentre l'anno scorso aveva avuto un evidente calo nella seconda parte di stagione. E poi è ovvio che quando la stagione della Juventus viene chiusa con un quarto o terzo posto, e adesso vedremo come andrà la finale di Coppa Italia, un titolo o zero titoli, insomma il bilancio non può essere soddisfacente, anche perché, e poi chiudo il mio discorso, a livello di gioco, di espressione di gioco, eccetera, è innegabile che la Juventus continui a faticare. Spesso sento parlare di progetto futuro, stiamo costruendo le basi per il futuro, l'ha detto più volte Allegri, l'ha detto Agnelli, ma io questo percorso di costruzione del futuro fatico a vederlo, anche perché onestamente non sappiamo ancora qual è l'idea di gioco della Juventus, quale modulo vorrà adottare il prossimo anno, quali sono i giocatori necessari per fare un salto di qualità in avanti, in che reparti, perché non c'è chiarezza da questo punto di vista. Quindi per il momento, secondo me, è una stagione chiusa bene a livello dei risultati, ma che dal punto di vista delle certezze del futuro ne dà davvero poche.
Hai toccato il tasto dolente, che spesso insomma divide, anzi tutti i giorni devo dire, i nostri radioascoltatori e in generale il popolo juventino, il bel gioco. Ma veramente Allegri, io estremizzo spesso quando faccio le domande per stimolarti, veramente Allegri è rimasto così dietro nei due anni, si è arrugginito? Perché? Oppure gli mancano alcuni calciatori per voler fare il suo gioco?
Guarda, io voglio sfruttare le parole che ha detto in una maniera molto naturale il commentatore Tiribocchi ad Azzon, una delle ultime partite della Juventus, se non ricordo quale. Lui ha detto con una franchezza disarmante, stavano parlando ovviamente insieme a Borghi che faceva la telecronaca, stavano parlando della partita della Juve, e ha detto: la Juventus fa fatica a giocare a pallone anche perché ha diversi giocatori che non sono in grado di giocare la palla di prima, uno o due tocchi, in velocità, con precisione. Questo è un altro tasto, secondo me, fondamentale. La Juventus ha dei problemi in mezzo al campo evidenti e che si porta dietro da almeno due stagioni. Non ha giocatori, secondo me, in grado di verticalizzare con precisione, di accompagnare l'azione. Basti pensare ai numeri dei centrocampisti, cioè i numeri dei centrocampisti della Juventus a livello di reti e assist sono, tra virgolette, imbarazzanti se li confrontiamo con gli altri centrocampi, insomma, anche della stessa Serie A. Sono tutti giocatori che fanno fatica a creare occasioni pulite per gli attaccanti, ad accompagnarli, a dargli la scelta di passaggio. Quindi è sempre un mix di fattori. Adesso la battaglia perenne che si è scatenata tra allegristi, non allegristi, allegriani, non so come vogliamo chiamarli, chi difende a sfara salta l'allenatore, chi lo attacca per partito preso, secondo me è un, non so come dirti, ma è una diatriba sbagliata, perché Allegri ha sicuramente nel suo atteggiamento a volte qualche responsabilità. Non è un giocatore che predilige, insomma, il gioco offensivo, è un giocatore che è un allenatore che ha sempre preferito l'equilibrio, parola per lui chiave, e la Juventus da quel punto di vista è migliorata perché non concede tanto agli avversari e sicuramente non sbanda come ad esempio sbandava spesso nella seconda parte della scorsa stagione. Al tempo stesso le Juventus di Allegri più belle sono state quelle dove avevano i giocatori che la palla la sapevano giocare e sono state Juventus, insomma, che anche un bel calcio l'hanno giocato, perché poi è facile dimenticarsi e dire Allegri non ha mai allenato, non è mai stato un allenatore in grado di giocare bene le sue squadre, perché la Juventus 2016-17 giocava un bel calcio e anche altre Juventus, insomma, allenate da Allegri hanno giocato un bel calcio. Quindi è un mix di fattori. Allegri sicuramente ci ha messo un po' a ritrovarsi, a capire, e la speranza per i tifosi della Juve è che adesso il mercato venga fatto anche condividendo le sue idee. Cioè lui, secondo me, si è fatto un'idea dei ruoli dove ora ha più bisogno anche di qualità, e immagino che le scelte future verranno fatte da questo punto di vista.
Sono d'accordo con te, il centrocampo lo sappiamo benissimo, per definizione è il reparto, io dico sempre, dal quale si creano i trionfi, no? Poi magari c'è l'attaccante che ti fa il gol, la ciliegina sulla torta, ma se non hai un centrocampo non puoi andare, secondo me, molto lontano. E quindi mi hai dato l'assist, Enrico, perché non posso non parlare di Miretti. Hai parlato di calciatori che non riescono a giocare bene, la maggior parte dei centrocampisti della Juventus. Ieri abbiamo visto in una sola gara forse più verticalizzazioni che negli ultimi due anni, no? Adesso faccio una battuta, ma non troppo, da parte di questo diciottenne, che oltre a giocare di prima, ad avere la visione del gioco, insomma, dimmi qualcosa su questo ragazzo, cosa ne pensi, e se, visto che ho fatto anche il quesito ai nostri radioascoltatori, secondo te è già pronto per stare quantomeno stabilmente nella rosa dei grandi?
Ma tu parli di Miretti, io ti cito anche Rovella e Fagioli, che sono due giovani che la Juventus ha di proprietà. Io sono sempre dell'idea che se dei giocatori sono dotati dal punto di vista tecnico, e tutti e tre questi nomi che ti ho fatto, poi parliamo un po' più di Miretti, hanno qualità tecniche, perché hanno dimostrato di saper stoppare la palla, giocare la palla di prima, e quindi magari devono crescere dal punto di vista della personalità, sicuramente, perché giocare in B, giocare in C e giocare in Juventus, sai benissimo che, cioè, cambia tutto il mondo. Hanno bisogno, insomma, di essere aspettati, come ad esempio il Milan è stato molto bravo a aspettare Tonali, che adesso è uno dei leader della squadra dopo aver deluso gran parte delle aspettative nella prima stagione. Quindi per me questi giocatori qua, la risposta è sempre sì. Cioè io preferisco questi giocatori qua, magari italiani, magari prodotti in casa, prodotti dal tuo settore giovanile, e dar fiducia a questi e magari affrontare un tipo di stagioni magari non subito vincenti, ma nelle quali costruisci un progetto, rispetto che andare a sopravvalutare, a pagare troppo giocatori che invece da quel punto di vista non ti garantiscono nessuna cosa in più.
Non c'è dubbio. Quindi Miretti intanto promosso ieri, ma in generale anche per entrare tra i grandi. Hai parlato di personalità. Ecco, la cosa che mi ha impressionato, tra l'altro, anche la personalità, anche sfacciataggine, se vogliamo, no? Sotto alcuni punti di vista. Quindi è pronto, sì, anche sotto quel profilo, a tuo avviso?
È da valutare, nel senso, però è un giocatore che ha dimostrato, è un giocatore che tra l'altro viene osservato, di cui si parla da tanto tempo, un giocatore che ha dimostrato di avere qualcosa. Il discorso è sempre lo stesso, cioè vogliamo provare a dargli fiducia, ad aspettarlo. Questo equilibrio serve poi nell'analisi anche per dire ok, è bravo, non aspettiamoci che sia subito un fenomeno, quindi se va incontro a qualche prestazione negativa, se non trova spazio con continuità, eccetera, bisogna aspettarlo, e però al tempo stesso poi se fa una bella partita non bisogna esaltarlo e dire abbiamo in casa un campione, perché ci vuole sempre l'equilibrio. Ti faccio un esempio: Pedri e Gavi, che al Barcellona sono giovanissimi e Xavi li ha voluti inserire a tutti i costi nel suo progetto, hanno sbagliato diverse partite, anche la partita con l'Eintracht Francoforte che costa l'eliminazione al Barcellona, non hanno giocato al loro livello, però sono giovani, la società ci crede, l'allenatore li protegge e vanno avanti con quelli, magari fra qualche anno raccoglieranno risultati. Ovvio che se sei club come la Juve, il Barcellona eccetera e non arrivano i risultati, la piazza mormora, perché la Juventus adesso sono già 2 anni che non vince il campionato e sembra che sia un'infinità, no? Cioè, se parli con qualsiasi persona, insomma, di fede bianconera, ti dice è un disastro, è un profondo buio. Però sono 2 anni che la Juventus non vince, di fatto. Ci sono stati club che sono stati 11, 12, 13 anni senza vincere. Quindi, gente come Miretti, dal mio punto di vista, merita di avere una chance. E poi è ovvio che i giocatori giovani hanno poi bisogno, e lo sai benissimo, di guide che poi li facciano migliorare dal punto di vista tecnico. Guide non intendo solo l'allenatore, ma anche compagni di squadra che siano in grado di, insomma, di alzare anche il loro livello.
Certo, chi invece già è semi affermato, potenziale campione, già campione, futuro fuoriclasse, non lo so, è Vlahovic. Un altro dei problemi, perché insomma nella Juventus qualsiasi cosa sembra che sia un problema. Allora, diversi dicono Allegri è riuscito a rovinare anche Vlahovic, perché da quando è alla Juventus segna molto meno. Io ho letto qualche tuo tweet, no? Ci puoi smentire questo e dare invece qualche numero che invece ci porta ad un discorso diverso su Vlahovic alla Juventus, cioè sul rendimento della squadra con l'arrivo di Vlahovic, a prescindere dai gol, che comunque, se non sbaglio, lo 0, in campionato 0,50 a partita di gol, sì, se non sbaglio.
6 gol in 12,
in 12 gare, esatto. Ci può smentire?
Segna una partita ogni due, è una media alta per un attaccante. Cioè, ovvio che non parliamo di Ronaldo e Messi, che hanno numeri stratosferici, Lewandowski, ma quelli sono giocatori fatti, finiti, affermati. Ma comunque fare un gol ogni due partite è una media molto buona per un attaccante.
Sì.
No, io analizzavo il fatto dei punti fatti dalla Juve da quando è arrivato Vlahovic. Che la Juventus, da quando è arrivato Vlahovic, ha fatto 27 punti in 12 partite, ha perso solo la gara con l'Inter, ha tenuto lo stesso ritmo del Milan, che ha fatto un punto in più, e ha distanziato invece tutte le altre avversarie, che poi erano anche le dirette concorrenti per un posto in Champions, quindi la Lazio, la Fiorentina, l'Atalanta, eccetera. E quindi il suo peso a livello di giocatore esiste. È ovvio che Vlahovic, dopo 2 anni a Firenze, io tanto ti confesso che l'avevo visto un paio di volte dal vivo con la Fiorentina negli anni passati, e mi aveva impressionato il suo strapotere fisico e tecnico, perché lui, secondo me, col mancino è anche molto tecnico. E, è ovvio che passare da giocare nella Fiorentina a passare a giocare nella Juve cambia tutto il mondo, perché inizia a giocare ogni 3 giorni, perché è una pressione addosso diversa, perché gli avversari ti incontrano in un altro modo, non ti lasciano tutti quegli spazi che magari avresti. Quindi, onestamente, il discorso Allegri ha rovinato Vlahovic, secondo me, è un discorso molto superficiale. Innanzitutto serve tempo, serve che lui faccia una preparazione con la squadra, bisogna vedere la Juve il prossimo anno chi gli affiancherà davanti, e poi innanzitutto secondo me invece il bilancio di Vlahovic in questa prima scorcio, insomma, di stagione della Juve è un bilancio strapositivo. In questo momento magari ieri col Venezia non ha giocato bene assolutamente, è sembrato anche appesantito dal punto di vista fisico, con qualche problema proprio anche nella gestione del pallone, perché ci arrivava in affanno. E però fa parte, insomma, dello stato di forma di un giocatore, cioè un giocatore non può essere sempre in forma, insomma lui aveva già fatto abbondantemente bene nel girone d'andata con la Fiorentina, è arrivato la Juve, è partito fortissimo e ci sta anche un attimo di calo, insomma non dipende assolutamente dal discorso Allegri ha rovinato Vlahovic, perché anzi la Juventus si è appoggiata e ha sfruttato le sue qualità in tante partite, e io rimango convinto, non so cosa ne pensi tu, che senza Vlahovic questa Juve non sarebbe mai arrivata nelle prime 4.
Bravo, io vado oltre, Enrico. Forse con Vlahovic dall'inizio della stagione, forse, attenzione perché non abbiamo mai la controprova, la Juventus avrebbe forse combattuto per lo scudetto. Quindi, per chiudere il discorso Vlahovic, è assurdo secondo te criticarlo, primo, e secondo, in ogni caso, per migliorare, assecondare le caratteristiche del 22enne serbo, cosa dovrà fare la Juventus il prossimo anno?
Allora, è assurdo criticarlo, sì. Classe 2000, 22 anni, insomma. Giocatore tutto ancora con margini incredibili per migliorare ancora. e che ha dimostrato invece di avere la testa e la mentalità giusta per poter giocare in un grande club. Quindi le critiche secondo me sono veramente assurde per questi sei mesi, in cui tra l'altro secondo me le medie non sono nemmeno così brutte dal punto di vista di un attaccante. E secondo, per bellissima seconda domanda, perché secondo me lui ha bisogno, alla Fiorentina rendeva tantissimo quei due esterni larghi che lo servivano, no? Sì. Quindi mi immagino in un futuro che alla Juventus, per sfruttare le caratteristiche di Vlahovic, servono due esterni di livello, uno è Chiesa, sperando che recuperi insomma dall'infortunio, e la Juventus invece secondo me dovrà puntare su un altro esterno insomma d'attacco di livello, fermo restando che poi vedremo cosa succederà con Morata, ma secondo me lui rende di più se ha un tridente più che con le due punte, perché la seconda punta accanto secondo me non lo disturba, lui ha bisogno di essere al centro dell'attacco e avere rifornimenti anche dalle fasce. Poi parlando tecnicamente, è ovvio che lui ha alcune cose in cui deve migliorare, perché il colpo di testa con una stessa del genere non è ancora quello di un giocatore forte nel gioco aereo, però ha la stazza per diventarlo. E poi deve iniziare a calciare di più con l'altro piede, col piede debole, col destro, perché lui tende sempre a portarsela sul mancino. Secondo me un grande attaccante deve calciare con entrambi i piedi.
Non c'è dubbio, anche se contro il Villarreal ha fatto quel gol di destro di controbalzo. E allora ti chiedo veramente a salutarti, perché siamo quasi alla pausa. Visto che hai parlato dell'altro esterno, infatti speriamo che Chiesa recuperi al 100%, mi fai un nome per l'altro esterno, perché Morata, da quello che ci risulta, difficilmente la Juventus, soprattutto per questioni economiche, lo riscatterà. Chi potrebbe essere un nome l'altro esterno?
Si è parlato tanto in questi giorni di Maria, Di Maria è un giocatore che secondo me anche a 34 anni alza il livello di qualsiasi squadra, quindi Di Maria per me sarebbe un sì. Poi ovvio che invece secondo me la Juventus andrà in cerca di un profilo più giovane di Di Maria. Fare un nome non è così semplice, ci dovrei pensare un attimino, non mi sono ancora fatto un'idea sui nomi insomma di esterni d'attacco, ma le caratteristiche per me sono quelle simili agli esterni alla Chiesa, quindi giocatori rapidi, scattanti, che però sappiano anche un po' sacrificarsi, perché se giochi con un tridente, con Vlahovic unica punta, insomma, i due esterni d'attacco devono lavorare molto per lui. Non so, tu avevi nomi?
Si parla di Raspadori, che però magari può avere un altro ruolo, o di Zaniolo, che secondo me rende molto bene come esterno, a mio avviso, o di destra o di sinistra con Chiesa potrebbero anche scambiarsi, per come la vedo io, però poi la Roma vuole 60 milioni, cioè bisogna vedere tantissime, è molto più facile per
anche
esempio economicamente.
Se devo dirti la mia, secondo me l'acquisto di livello, cioè la spesa, l'investimento grosso, chiamiamolo come vuoi, la Juventus lo farà in mezzo al campo.
Certo.
Che la cifra grossa verrà spesa per un centrocampista di alto profilo. Quindi l'esterno, non so se poi ci sarà budget per puntare anche esterno, lì bisognerà vedere le cessioni, eccetera, cosa succederà. E quindi vedremo che soluzione. Raspadori, che per me è un ottimo giocatore, però non è un esterno.
Esatto,
perché
esatto.
Lui rende molto di più giocando invece dietro alla prima punta.
In un 4-2-3-1 eventualmente.
Sì, esattamente.
Siamo d'accordo, quasi su tutto praticamente, Enrico. È stata una bella chiacchierata. Ti saluto e ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Grazie a te e grazie a voi.